Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Alla voce Carol Lapadula, questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Il primo articolo che andrò a leggervi è tratto da contropiano.org. Il titolo è L'errore strategico che ha portato al conflitto di oggi in Ucraina e porta la firma di Rajan Menon. L'espansione della NATO fu una prima manifestazione di una mentalità millenaria, qualcosa di cui il teologo Reinhold Niebuhr aveva avvertito nel suo libro L'ironia della storia americana. Ma chi a Washington stava prestando attenzione quando il destino del mondo e il futuro venivano disegnati da noi e solo da noi? In quello che l'editorialista neoconservatore del Washington Post, Charles Krauthammer, celebrò nel 1990 come l'ultimo momento unipolare, uno in cui per la prima volta in assoluto gli Stati Uniti avrebbero posseduto un potere senza pari? Eppure, perché usare quell'opportunità per espandere la NATO, che era stata creata nel 1949 per dissuadere il patto di Varsavia guidato dai sovietici dall'entrare in Europa occidentale, dato che sia l'Unione Sovietica che la sua alleanza erano ormai scomparse? Non era come dare vita ad una mummia? E a questa domanda gli architetti dell'espansione della NATO avevano risposte standard, che i loro discepoli degli ultimi giorni ancora recitano. Le neonate democrazie post-sovietiche dell'Europa orientale e centrale, così come altre parti del continente, potevano essere consolidate, tra virgolette, dalla stabilità che solo la NATO avrebbe fornito una volta che le avesse introdotte nei suoi ranghi, precisamente come un'alleanza militare avrebbe dovuto promuovere la democrazia. Naturalmente, non è mai stato spiegato, soprattutto se si considera il record di alleanze globali americane che hanno incluso personaggi come l'uomo forte filippino Ferdinand Marcos, la Grecia sotto i colonnelli e la Turchia governata dai militari. E naturalmente, se gli abitanti dell'ex Unione Sovietica volevano unirsi al club, come poteva essere loro giustamente negato? Non importava che Clinton e la sua squadra di politica estera non avessero concepito l'idea di in risposta a una domanda impetuosa in quella parte del mondo. Ma al contrario, consideratelo l'analogo strategico della legge di Say in economia. Hanno progettato un prodotto e la domanda è seguita. Anche la politica interna ha influenzato la decisione di spingere la NATO verso est. Il presidente Clinton aveva un risentimento per la sua mancanza di credenziali di combattimento. Come molti presidenti americani, 31 per essere precisi, non aveva servito nell'esercito, mentre il suo avversario nelle elezioni del 1996, il senatore Bob Dole, era stato gravemente ferito combattendo nella Seconda Guerra Mondiale. Peggio ancora, la sua evasione dal servizio di leva dell'epoca del Vietnam era stata sfruttata dai suoi critici, così si sentì obbligato a mostrare ai mediatori di potere di Washington che aveva lo stomaco e il temperamento per salvaguardare la leadership globale e la preponderanza militare americana. In realtà, poiché la maggior parte degli elettori non era interessata alla politica estera, nemmeno Clinton lo era, e questo in realtà ha dato un vantaggio a quelli della sua amministrazione profondamente impegnati nell'espansione della NATO. Dal 1993, quando le discussioni al riguardo cominciarono seriamente, non c'era nessuno di significativo che si opponesse. E peggio ancora, il presidente, un politico esperto, intuì che il progetto avrebbe potuto persino aiutarlo ad attrarre elettori nelle elezioni presidenziali del 1996, specialmente nel Midwest, che è patria di milioni di americani con radici dell'Europa orientale e centrale. Inoltre, dato il sostegno che la NATO aveva acquisito nel corso di una generazione nell'ecosistema della sicurezza nazionale e dell'industria della difesa di Washington, l'idea di metterla in disuso era impensabile, poiché era vista come essenziale per la continua leadership globale americana. Servire come protettore per eccellenza forniva agli Stati Uniti un'enorme influenza nei principali centri di potere economico del mondo di quel momento. E i funzionari, i think tanker, gli accademici e i giornalisti, che esercitavano molta più influenza sulla politica estera e si preoccupavano molto di più del resto della popolazione, trovavano lusinghiero essere ricevuti in tali luoghi come un rappresentante della prima potenza mondiale. E in queste circostanze le obiezioni di Yeltsin alla NATO, che si spingeva verso est, nonostante le promesse verbali fatte all'ultimo capo dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, di non farlo, potevano essere facilmente ignorate. Dopotutto la Russia era troppo debole per avere importanza e in quei momenti finali della Guerra Fredda nessuno immaginava nemmeno una tale espansione della NATO. Quindi il tradimento? Non ci pensare, non importa che Gorbaciov abbia fermamente denunciato tali mosse e lo abbia fatto di nuovo lo scorso dicembre. Si raccoglie ciò che si semina. Il presidente russo Vladimir Putin ora sta respingendo duramente tutto questo. Avendo trasformato l'esercito russo in una forza formidabile, ha i muscoli che mancavano a Yeltsin, ma il consenso all'interno della Washington Beltway rimane che le sue lamentele sull'espansione della NATO non sono altro che un espediente per nascondere la sua vera preoccupazione, un'Ucraina democratica. È un'interpretazione che assolve convenientemente gli Stati Uniti da qualsiasi responsabilità per gli eventi in corso. Oggi a Washington non importa che le obiezioni di Mosca abbiano preceduto di molto le elezioni di Putin a presidente nel 2000 o che una volta non erano solo i leader russi a non gradire l'idea. Negli anni 90 diversi americani di spicco si opposero ed erano tutt'altro che di sinistra. Tra loro c'erano membri dell'establishment con impeccabili credenziali della Guerra Fredda, George Kennan, il padre della dottrina del contenimento, Paul Nitz, un falco che ha servito nell'amministrazione Reagan, lo storico della Russia di Harvard Richard Pipes, un altro integralista, il senatore Sam Nunn, una delle voci più influenti sulla sicurezza nazionale nel Congresso, il senatore Daniel Patrick Moynihan, un tempo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, e naturalmente, per finire, Robert McNamara, segretario della difesa di Johnson. I loro avvertimenti erano tutti notevolmente simili. L'espansione della NATO avrebbe avvelenato le relazioni con la Russia, contribuendo a promuovere al suo interno forze autoritarie e nazionaliste. L'amministrazione Clinton era pienamente consapevole dell'opposizione della Russia. Nell'ottobre del 1993, per esempio, James Collins, l'incaricato d'affari presso l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia, ha inviato un cablogramma al segretario di Stato Warren Christopher proprio mentre stava per recarsi a Mosca per incontrare Yeltsin, avvertendolo che l'allargamento della NATO era nevralgico per i russi perché ai loro occhi avrebbe diviso l'Europa e li avrebbe esclusi. Ha avvertito che l'estensione dell'alleanza nell'Europa centrale e orientale sarebbe stata universalmente interpretata a Mosca come diretta alla Russia e solo alla Russia, e quindi considerata come neocontenimento. Quello stesso anno Yeltsin avrebbe inviato una lettera a Clinton e ai leader di Regno Unito, Francia e Germania, opponendosi ferocemente all'espansione della NATO se ciò significava ammettere gli stati ex sovietici escludendo la Russia. Questo, ha predetto, avrebbe effettivamente minato la sicurezza dell'Europa. L'anno successivo si scontrò pubblicamente con Clinton, avvertendo che l'espansione avrebbe seminato i semi della sfiducia e fatto precipitare l'Europa del dopoguerra fredda in una pace fredda. Il presidente americano ha respinto le sue obiezioni. La decisione di offrire alle ex parti dell'Unione Sovietica l'adesione alla prima ondata di espansione dell'alleanza nel 1999 era già stata presa. I difensori dell'alleanza ora sostengono che la Russia ha accettato firmando l'atto di fondazione NATO-Russia del 1997, ma Mosca non aveva davvero scelta, essendo allora dipendente da miliardi di dollari di prestiti del Fondo Monetario Internazionale, possibili solo con l'approvazione degli Stati Uniti, il membro più influente di questa organizzazione. Così ha fatto di necessità virtù. Quel documento, è vero, sottolinea la democrazia e il rispetto dell'integrità territoriale dei paesi europei, principi che Putin ha fatto tutt'altro che sostenere. Eppure si riferisce anche alla sicurezza inclusiva in tutta l'area euroatlantica e al processo decisionale congiunto, parole che difficilmente descrivono la decisione della NATO di espandersi da 16 paesi al culmine della guerra fredda a 30 oggi. Quando la NATO ha tenuto un vertice nella capitale della Romania, Bucarest, nel 2008, gli stati baltici erano diventati membri e l'alleanza rinnovata aveva effettivamente raggiunto il confine della Russia. Eppure la dichiarazione post-vertice ha elogiato le aspirazioni di adesione dell'Ucraina e della Georgia, aggiungendo: abbiamo concordato oggi che questi paesi diventeranno membri della NATO. L'amministrazione del presidente George W. Bush non poteva credere che Mosca avrebbe preso l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza senza reagire, e l'ambasciatore americano in Russia William Burns, ora capo della CIA, aveva avvertito in un cablogramma 2 mesi prima che i leader russi consideravano questa possibilità come una grave minaccia alla loro sicurezza, e quel cablogramma, ora disponibile al pubblico, prevedeva un disastro come quello a cui stiamo assistendo ora. Ma è stata la guerra Russia-Georgia, con rare eccezioni, presentata erroneamente come un attacco non provocato e iniziato da Mosca, che ha fornito il primo segnale che Vladimir Putin aveva superato il punto di emettere proteste. La sua annessione della Crimea dall'Ucraina nel 2014, a seguito di un referendum illegale, e la creazione di 2 repubbliche nel Donbass, a sua volta parte dell'Ucraina, sono state mosse molto più drammatiche che hanno effettivamente iniziato una seconda guerra fredda. Evitare il disastro. E ora eccoci qui. Un'Europa divisa, una crescente instabilità tra le minacce militari di potenze armate di armi nucleari e la possibilità incombente di una guerra, mentre la Russia di Putin, con le sue truppe e gli armamenti ammassati intorno all'Ucraina, chiede che l'espansione della NATO cessi, che l'Ucraina sia esclusa dall'alleanza e che gli Stati Uniti e i suoi alleati prendano finalmente sul serio le obiezioni della Russia all'ordine di sicurezza post-guerra fredda. Dei molti ostacoli per evitare la guerra, uno è particolarmente degno di nota: l'affermazione diffusa che le preoccupazioni di Putin sulla NATO sono una cortina fumogena che nasconde la sua vera paura, la democrazia, in particolare in Ucraina. La Russia, tuttavia, si è ripetutamente opposta alla marcia verso est della NATO, anche quando era ancora salutata come una democrazia in Occidente e molto prima che Putin diventasse presidente nel 2000. E inoltre l'Ucraina è stata una democrazia, per quanto tumultuosa, da quando è diventata indipendente nel 1991. E allora ci si chiede: perché l'accumulo di forza russa ora? Vladimir Putin è tutt'altro che un democratico, eppure questa crisi è inimmaginabile senza il continuo parlare di un giorno in cui l'Ucraina entrerà nella NATO e l'intensificazione della cooperazione militare di Kiev con l'Occidente, specialmente con gli Stati Uniti. Mosca vede entrambi come segni che l'Ucraina alla fine si unirà all'alleanza che, non la democrazia, è la più grande paura di Putin. Ora le notizie incoraggianti. Il disastro incombente ha finalmente eccitato la diplomazia. Sappiamo che i falchi a Washington deploreranno qualsiasi accordo politico che implichi un compromesso con la Russia, come un appeasement. E poi che faranno? Sicuramente paragoneranno il presidente Biden a Chamberlain, il primo ministro britannico che nel 1938 cedette a Hitler Monaco. Alcuni di loro sostengono un massiccio ponte aereo di armi verso l'Ucraina alla maniera di Berlino all'inizio della guerra fredda. Altri vanno oltre, esortando Biden a radunare una coalizione internazionale di volenterosi, preparando forze militari per scoraggiare Putin e, se necessario, prepararsi alla guerra. La sanità mentale, tuttavia, può ancora prevalere attraverso un compromesso. La Russia potrebbe accontentarsi di una moratoria sull'adesione dell'Ucraina alla NATO per, 2 decenni, qualcosa che l'alleanza dovrebbe essere in grado di accettare perché non ha comunque intenzione di accelerare l'adesione di Kiev. Per ottenere l'assenso dell'Ucraina le verrebbe garantita la libertà di assicurarsi le armi per l'autodifesa e, per soddisfare Mosca, Kiev dovrebbe accettare di non permettere mai basi NATO o aerei e missili capaci di colpire la Russia sul suo territorio. L'accordo dovrebbe estendersi oltre l'Ucraina se vuole evitare crisi e guerre in Europa. Gli Stati Uniti e la Russia avrebbero bisogno di convocare la volontà di discutere il controllo degli armamenti, tra cui forse una versione migliorata del trattato del 1987 sulle forze nucleari a medio raggio che il presidente Trump ha abbandonato nel 2019. Avrebbero anche bisogno di esplorare misure di rafforzamento della fiducia, come l'esclusione delle truppe e degli armamenti da aree designate lungo le zone di confine tra la NATO e la Russia, e passi per prevenire gli incontri ravvicinati, ormai frequenti, tra aerei da guerra e navi da guerra americani e russi che potrebbero andare fuori controllo. Naturalmente la parola va ceduta ai diplomatici, auguriamo loro ogni bene. Questo quindi è l'articolo tratto da contropiano.org, che a sua volta l'ha estrapolato da The Nation del 10 febbraio scorso. E The Nation è la più antica rivista statunitense fra quelle ancora in vita e pubblicate continuativamente. E la sua prima uscita risale al 6 luglio del 1865 e venne fondata dagli abolizionisti, ha sede a New York, ma uffici anche a Washington, a Londra e in Sudafrica. E per concludere vi leggo un articolo tratto dal blog de Il Fatto Quotidiano, porta la firma di un giurista internazionale, Fabio Marcelli. Il titolo è Ucraina, la verità è che di una guerra del genere Biden ha bisogno come il pane. Vi leggo il testo. Non è molto confortante pensare che il destino del pianeta minacciato, oltre che da virus e cambiamento climatico, da un possibile conflitto tra potenze nucleari per l'Ucraina, sia nelle mani di un 79enne che non brilla per prontezza d'ingegno e lucidità intellettuale. Eppure così è. Siamo dentro un incubo che sta prendendo le orribili fattezze di una guerra inventata, ma che potrebbe tramutarsi in una devastante realtà, che i giornali embedded evocano con crescente insistenza sulla scorta di ripetute rivelazioni provenienti da fonti occulte e incontrollabili, quali alti funzionari del Pentagono, dichiarazioni di agenti della CIA e simili. La verità è che di una guerra del genere Biden ha bisogno come il pane. Gli servirebbe sul piano interno per rimontare i sondaggi in rapida discesa, accreditandosi come l'uomo forte destinato a fare di nuovo grande l'America, per riprendere lo slogan del suo antagonista Trump. Gli servirebbe sul piano internazionale per porre fine alla ribellione più o meno silenziosa di alcuni importanti alleati NATO, Francia e Germania in testa, e ribadire così nel fuoco di un conflitto l'utilità di un'alleanza militare e politica chiaramente superata dalla storia. Gli servirebbe su entrambi i piani per cancellare il ricordo infamante della fuga dall'Afghanistan, epilogo obbligato di un'insensata e sanguinosa avventura durata oltre 20 anni. Gli servirebbe sul piano dell'economia, imponendo agli europei il proprio gas, sebbene molto più caro di quello russo, e rilanciando alla grande le proprie industrie di armamenti che stanno scaricando in Ucraina migliaia e migliaia di tonnellate di armi e munizioni in vista della guerra auspicata. Per capire le motivazioni profonde di tale auspicio, basta del resto leggere contro luce l'editoriale di Repubblica, firma di Paolo Garimberti, il quale esordisce affermando che Putin sta facendo un favore a Biden, il cui tasso di consenso interno era sceso al livello di quello bassissimo di Carter, assedando l'Ucraina, alzando ogni giorno il frastuono dei tamburi di guerra che la Casa Bianca fa riecheggiare puntualmente in tutto il mondo, amplificandoli al punto da infastidire perfino il governo di Kiev. Il presidente russo ha finito per ricompattare l'Occidente. La chiave interpretativa di questa frase sibillina è tutta nella sottolineatura dell'opportunità positiva che si offre a Biden per effetto della tensione crescente, il favore che gli farebbe Putin, e del ruolo della propaganda di guerra capace di inventare di sana pianta un probabile conflitto come profezia che si autorealizza, l'amplificazione dei tamburi di guerra. E in effetti, come ha messo da Garimberti, l'esagerata strumentalità dell'approccio statunitense ha provocato reazioni stizzite e preoccupate da parte di vari componenti del governo di Kiev, che si rendono conto di svolgere essi stessi, con il loro Stato e popolo, la funzione di potenziali vittime sacrificali sull'altare di Biden, degli Stati Uniti e della NATO. Reazioni che hanno comunque destato a loro volta l'ira di Washington, ben esemplificata dalla telefonata tra Biden e il presidente ucraino Zelensky, durata a quanto pare oltre 50 minuti, di cui sarebbe davvero interessante conoscere l'esatto contenuto, e dall'asse che si sarebbe venuto a creare tra Stati Uniti e NATO da una parte e le formazioni neonaziste ucraine ben presenti nell'esercito e nelle forze di sicurezza dall'altra. Press Corner, notizia a piede libero, finisce qui, ma torna domani sempre alle 9.40. Un saluto da Carol La Padula, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao! Mm-hmm.